Buongiorno a tutti e bentrovati a questo primo incontro nel corso di diritto costituzionale della laurea magistrale in giurisprudenza. Sono molto contenta di vedere che siete numerosi oggi a questa aula virtuale di presentazione del corso che, come sapete, ha delle caratteristiche un po' particolari e quindi diciamo prevederà un cammino insieme, un percorso insieme un po' sui generis. E mi auguro che voi riusciate a vedermi, vi chiedo di darmi un feedback tramite la chat del fatto che è tutto ok e mi vedete e sentite regolarmente. E nel frattempo, per quanti di voi ancora non avessero mai avuto occasione di interagire con me, mi presento, io sono Federica Fabrizi e sono ricercatore di istituzioni di diritto pubblico alla facoltà di giurisprudenza e seguirò con voi questo corso di diritto costituzionale che è un corso del terzo anno della laurea magistrale in giurisprudenza e consiste sostanzialmente nell'approfondimento di un argomento specifico che rientra nell'ambito generale del diritto costituzionale italiano e che è la giustizia costituzionale. È sostanzialmente un corso monografico, dunque, che intende appunto portarvi a conoscere e ad approfondire il ruolo, il compito, le funzioni e quindi il collocamento all'interno dell'ordinamento italiano della Corte Costituzionale e della giurisprudenza costituzionale che essa produce. Come vi dicevo, come sicuramente già sapete, questo corso parte con caratteristiche particolari perché non siamo ancora corredati di un numero sufficiente di videolezioni appunto, a supporto e a corredo del nostro corso. E, tuttavia, abbiamo comunque a disposizione altri strumenti che io mi auguro ci consentiranno di fare insieme un percorso che comincia oggi e che si concluderà il 10 luglio e che ci porterà alla sessione di esami di luglio e poi di settembre. La classe, quindi tutti voi che oggi mi state seguendo in aula virtuale e che seguirete poi le attività di tutoraggio nel corso dell'erogazione, siete ormai giunti a una fase direi conclusiva del vostro cammino, siete più o meno in dirittura d'arrivo rispetto alla discussione dell'elaborato finale e quindi siete anche conto anche sul fatto che siete ormai studenti preparati con un buon background, delle buone conoscenze di base che avete acquisito fino ad oggi, con un linguaggio giuridico che ormai credo si possa considerare acquisito, su cui naturalmente un po' lavoreremo ancora, ci mancherebbe, però insomma il corso, secondo me, si presta a essere trattato anche, diciamo, appunto, in maniera un po' anomala rispetto al percorso classico dei nostri corsi, online, proprio anche per le caratteristiche di voi studenti iscritti a questa classe. Questo nostro incontro di oggi vuole essere semplicemente un incontro di presentazione e di condivisione tra me e voi dell'impostazione che io intendo dare a questo cammino insieme, cercando anche di fissare alcuni punti rispetto ai contenuti del programma, quindi di che cosa parleremo e come ne parleremo. Allora, Io sono solita dire che gli strumenti a disposizione degli studenti per raggiungere un buon risultato all'esame sono tre. Solitamente sono le video lezioni, il testo, il manuale di riferimento e le attività di tutoraggio, e quindi il tutor, che è appunto uno strumento, un mezzo attraverso il quale approfondire e prepararsi al meglio per l'esame. In questo caso, mancando appunto le video lezioni, cercheremo di supplire a questa assenza innanzitutto facendo perno, appoggiandoci su quelle nozioni di base che riguardano la Corte Costituzionale che trovate nell'ambito del corso di istituzioni di diritto pubblico e quindi nelle due video lezioni che vi ho indicato anche nella lettera di benvenuto, le due video lezioni registrate dal professor Beniamino Caravita che appunto riguardano la Corte Costituzionale. Le prendiamo come punto di partenza dal quale sviluppare poi un percorso che appoggerà principalmente sul secondo strumento che di solito è a disposizione degli studenti, che è il manuale. Allora, come vi è stato indicato già nella lettera di benvenuto, il manuale di riferimento è Lineamenti di giustizia costituzionale, questo. Edito da Giappichelli, c'è un'edizione del 2014 che è l'ultima edizione. Gli autori sono Antonio Ruggeri e Antonino Spadaro. Quindi il Ruggeri Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli 2014. Tra i diversi manuali di giustizia costituzionale che ci sono disponibili, e che quindi si possono utilizzare per preparare un esame di giustizia costituzionale, il Ruggeri Spadaro, questo volume in particolare, mi sembra particolarmente indicato perché segue uno schema assolutamente lineare, che quindi può essere utile, può essere di grande aiuto in assenza appunto dell'apparato di video lezioni. Il testo consta di una prima parte che tratta le origini e le fonti della giustizia costituzionale. Quindi c'è un inquadramento generale sui diversi modelli di giustizia costituzionale esistenti, sulle caratteristiche tipiche del modello italiano, quindi le caratteristiche che ha assunto la giustizia costituzionale in Italia, con appunto questa grande novità dell'introduzione della Corte Costituzionale nella Carta Repubblicana del 48, e un paragrafo che riguarda le fonti della Corte e sulla Corte Costituzionale. Quindi a quali testi dobbiamo fare riferimento quando studiamo la Corte Costituzionale e il suo modo di operare. La seconda parte del manuale riguarda invece l'organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale. Qui c'è una parte, diciamo, abbastanza semplice che vi illustra la composizione della Corte, lo status dei giudici, le modalità di svolgimento dei lavori, quindi il ruolo del presidente, il ruolo dei diversi giudici, come le questioni vengono assegnate ai diversi giudici e il fondamentale, l'importante principio di collegialità che è alla base delle decisioni della Corte Costituzionale, ossia quel principio in base al quale una pronuncia della Corte viene espressa a a nome dell'intero collegio senza dar conto di eventuali opinioni dissenzienti. Su questo punto torneremo, ci soffermeremo, poi vi dirò poi come, perché appunto quella della cosiddetta dissenting opinion è una questione aperta su cui è opportuno fermarsi a riflettere anche in considerazione di alcuni casi recenti. Vi do questo spunto perché mi sembra interessante l'aggancio con l'attualità. È noto, perché le cronache dei giornali ne hanno parlato ampiamente, che l'assai discussa sentenza 70 del 2015, la recentissima sentenza con cui la Corte Costituzionale ha bocciato il blocco dell'adeguamento delle pensioni, è stata una decisione assunta da un collegio che era formato da 12 giudici su 15 e pare, raccontano le cronache giornalistiche, che il voto finale, si sia andati a votazione e che la Corte si sia spaccata 6 a 6 e che quindi abbia prevalso il voto del Presidente che va, in caso di parità vale doppio. Tutto ciò, però, in assenza di una regolamentazione di quella che è appunto la disciplina della dissenting opinion, quindi la possibilità, come vedremo, che esiste in altri ordinamenti, di esprimere il proprio dissenso rispetto ad una pronuncia assunta a maggioranza, dicevo, l'assenza di questa disciplina fa sì che questa notizia, queste notizie che noi abbiamo siano puramente indiscrezioni di stampa, che pure però evidentemente un qualche fondamento ce l'hanno, e che dunque non rilevino in alcun modo a livello giuridico. Quindi il principio di collegialità certamente è uno degli aspetti su cui potremmo soffermarci nel corso del nostro approfondimento perché è particolarmente rilevante. La terza parte del manuale tratta gli elementi del giudizio costituzionale. Quindi, nell'ambito del giudizio costituzionale che noi appunto ci accingiamo a studiare, dobbiamo distinguere il parametro e l'oggetto del giudizio. Come voi sapete, ora in questo momento non entro nello specifico, ma come voi sapete benissimo, l'oggetto del giudizio, cioè arrivano all'attenzione della Corte Costituzionale gli atti, quindi le leggi e gli atti aventi forza di legge, dove per atto quindi intendo una fonte atto, non un atto avente forza di legge, ma anche i fatti e quindi l'oggetto del giudizio può essere tanto un atto quanto un fatto. E il parametro, cioè la norma alla quale si guarda appunto per valutare e per esprimere un giudizio, è chiaramente la Costituzione, ma vedremo che in realtà il parametro può essere anche di altro tipo. Un solo esempio, giusto per chiarire. Quando la Corte Costituzionale è chiamata a valutare la legittimità di un decreto legislativo, che come voi sapete è un atto avente forza di legge adottato dal governo, emanato dal Presidente della Repubblica, ma sulla base di una legge delega data dal Parlamento, la legge delega è parametro interposto, quindi la Corte Costituzionale può valutare, anzi valuta, la legittimità del decreto legislativo anche rispetto alle norme, alle indicazioni e ai criteri generali contenuti nella legge delega. La seconda parte di questa, cioè la seconda sezione di questa terza parte sugli elementi del giudizio, tratta invece dei vizi sindacabili, cioè quali sono le patologie che la Corte Costituzionale può rilevare in un atto o in un fatto. Faccio una brevissima premessa, ma questo per darvi anche la misura della propedeuticità di questo corso, anzi, della sequenzialità di questo corso rispetto al corso di istituzioni di diritto pubblico. Voi vi ricordate certamente che quando, appunto, nell'ambito del diritto pubblico abbiamo parlato, avete studiato il sistema delle fonti, abbiamo anche affrontato i criteri di risoluzione delle antinomie normative, quindi dello scontro tra norme, e uno dei criteri, appunto, è il criterio gerarchico. L'esempio tipico dell'applicazione del criterio gerarchico è quando una legge, un atto avente forza di legge, ha un contenuto potenzialmente in contrasto con un articolo della fonte suprema, che è la Carta Costituzionale, e abbiamo detto a suo tempo che questo tipo di scontro tra norme non è uno scontro fisiologico, ma è bensì uno scontro, è un elemento patologico del sistema, cioè una cosa che non dovrebbe esserci. Altro è se invece valutiamo il caso di una legge che disciplina una materia in maniera diversa e difforme da quanto un'altra legge, quindi un'altra fonte posta sullo stesso piano dal punto di vista gerarchico, aveva fatto anni prima, quindi nell'applicazione del criterio cronologico. Lì lo scontro tra le norme è fisiologico, nel senso che è normale che nell'evoluzione, con il cambiare di situazioni socio-economiche e anche di sensibilità collettiva, una stessa materia possa essere disciplinata in maniera diversa nel corso degli anni. Pensate solo alla vicenda del divorzio. Proprio perché quella è una vicenda fisiologica, non occorre che qualsiasi operatore del diritto, qualsiasi interprete del diritto, applica il criterio cronologico, quindi si rifà all'ultima legge, all'ultima norma, l'ultima in senso temporale. Viceversa, quando lo scontro è tra norme di livelli diversi, allora ci troviamo in una fase patologica, non fisiologica, e allora non tutti gli operatori del diritto possono intervenire, ma serve l'intervento di un giudice, quindi con le caratteristiche della giurisdizione, e nel caso specifico di un contrasto con la Carta Suprema, il giudice è appunto la Corte Costituzionale. Quindi, questo diciamo, per rinquadrarvi un pochino anche l'ambito in cui ci muoviamo e il fatto che appunto la Corte, organo ad hoc, è un giudice e quindi quello che noi affrontiamo è appunto un giudizio costituzionale, giudizio di costituzionalità. E quindi abbiamo appunto bisogno di un oggetto, di un parametro, e anche di sapere quali sono i vizi sindacabili nell'ambito del giudizio. Poiché appunto ci troviamo di fronte a un giudizio, occorre, cioè l'esito di questo giudizio non può che essere una pronuncia. Ed infatti la quarta parte del vostro manuale si sofferma proprio sulle decisioni della Corte, la loro natura, la tipologia e gli effetti. In realtà, soprattutto per quanto riguarda gli effetti, voi dovreste già sapere che per esempio, la dichiarazione di incostituzionalità di una legge da parte della Corte Costituzionale ha come effetto quello di annullare quella legge e quindi di espungere dall'ordinamento quella legge. o quell'atto avente forza di legge. Quindi non torno ora sulla distinzione fra abrogare ed annullare, ma mi invito comunque ad andare a riguardare nel caso questi ricordi fossero un po' annebbiati nel tempo, di andare a riguardare questa parte anche dell'esame di istituzioni di diritto pubblico, perché chiaramente è fondamentale sapere la differenza, appunto, ad esempio, cioè che cosa significa annullare una norma, proprio per capire la differenza nella natura, nella tipologia e negli effetti delle pronunce, delle decisioni della Corte. Naturalmente, a livello, diciamo, base, la cosa più semplice è la distinzione, se ci soffermiamo appunto su questa quarta parte del manuale, la distinzione più semplice è quella che già probabilmente conoscete, è tra ordinanze e sentenze, e all'interno delle sentenze la distinzione di base è quella fra sentenze di accoglimento e sentenze di rigetto. Questo però è appunto il livello, diciamo, il livello 1 delle decisioni della Corte. Scopriremo in questo corso monografico che in realtà le decisioni della Corte possono essere anche molto più articolate e possono essere organizzate con locuzioni tipiche che portano a tipologie di sentenze anche particolarmente interessanti. La quinta parte del manuale entra nello specifico delle attribuzioni, cioè dei compiti che il nostro ordinamento, che la nostra carta costituzionale, le leggi costituzionali che riguardano la Corte, assegnano appunto alla Corte Costituzionale. E allora qui si aprono i quattro macro argomenti, grandi argomenti, appunto le quattro funzioni che l'articolo 134 della Costituzione assegna alla Corte Costituzionale, il primo e diciamo più rilevante dei quali è quello che riguarda il giudizio sulle leggi. Quindi diciamo proprio quello che definiamo il sindacato di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Anche qui dovreste ricordare dal corso di istituzioni che esistono due modi per accedere alla Corte Costituzionale, perché, come ricorderemo all'inizio di questo corso, ma come già dovreste aver imparato in passato, nel nostro ordinamento non tutti hanno la possibilità di accedere alla Corte Costituzionale, cioè non tutti i soggetti dell'ordinamento possono rivolgersi alla Corte per porre una questione di legittimità costituzionale, ma soltanto alcuni soggetti sono abilitati a farlo e questi soggetti sono a farlo direttamente. E questi soggetti sono lo Stato e le regioni, che poi altro non sono che i due soggetti che l'ordinamento abilita a produrre leggi e atti aventi forza di legge. Quindi il giudizio sulle leggi, innanzitutto, va visto dal punto di vista delle modalità attraverso le quali esso può essere innescato, può essere fatto partire. E una di queste modalità è il cosiddetto procedimento in via principale o d'azione, o anche il procedimento in via diretta, che appunto è quello che autorizza lo Stato a fare ricorso avverso una legge regionale, vedremo poi per quali vizi, oppure una regione a fare ricorso contro una legge statale a norma dell'articolo 127 della Costituzione. E c'è però un'altra modalità di accesso che ha delle caratteristiche particolarissime e che pone il modello di giustizia, di sindacato di legittimità costituzionale italiano in una zona, diciamo, intermedia tra quella grande distinzione che si fa a livello comparato tra modello accentrato e modello diffuso. E questa modalità di accesso è quella che noi definiamo in via incidentale o d'eccezione o in via indiretta. Allora, guardate, io sto andando chiaramente molto velocemente, sto facendo una rapida carrellata e do per scontati tanti passaggi, ma se questo è semplicemente perché voglio in questa sede darvi il quadro delle di tutte le cose che studieremo. E chiaramente il procedimento in via incidentale o d'eccezione ha caratteristiche tali da richiedere uno studio approfondito, quantomeno di alcuni aspetti che sono, ad esempio, la qualifica di giudice a quo, oppure le caratteristiche che deve avere l'ordinanza, la cosiddetta ordinanza di rimessione o di rinvio, ossia quell'atto tramite il quale il giudice a quo rinvia la questione, solleva una QLC e quindi rinvia, interrompe il giudizio che aveva di fronte e rinvia gli atti alla Corte in attesa appunto di una pronuncia di costituzionalità. Chi può essere giudice a quo? Tutti? Solo alcuni? Ci soffermeremo ampiamente su questo. Che cosa deve scrivere un giudice a quo nell'ordinanza di rinvio, quali sono gli elementi assolutamente necessari, anche su questo ci soffermeremo ampiamente. La seconda grande funzione della Corte Costituzionale è quella di sempre a norma dell'articolo 134 della Costituzione, è quella di risolvere i conflitti di attribuzione. Anche questo è un argomento su cui sarà bene soffermarci a lungo. Innanzitutto per distinguere conflitti di attribuzione cosiddetti interorganici, cioè tra poteri dello Stato, e conflitti di attribuzione intersoggettivi, cioè tra enti, dove per enti intendiamo Stato e Regioni. Anche qui l'approfondimento sarà nel caso dei conflitti tra poteri. Innanzitutto la qualifica di potere dello Stato, cioè chi nell'ordinamento italiano gode della qualifica di potere dello Stato ed è quindi legittimato a sollevare un conflitto o a resistere in un conflitto tra poteri dello Stato? Vedremo che non esiste un elenco da qualche parte, non c'è una norma che ci dà un elenco dei poteri dello Stato. Quindi è il caso di stabilire e riconoscere delle caratteristiche. L'altro aspetto rilevante è che cosa può essere oggetto di un conflitto tra poteri dello Stato, quindi quale atto, quale fatto o anche quale omissione può essere oggetto di un conflitto tra poteri dello Stato. La questione dell'oggetto del conflitto è poi particolarmente rilevante se invece ci spostiamo sul fronte dei conflitti intersoggettivi, quindi quelli tra Stato e Regioni. Perché? Perché questa è una cosa che si fa un po' fatica a comprendere fino in fondo, ma che voi alla fine di questo corso dovrete avere chiaro, ossia il fatto che quando vertiamo nell'ambito di un giudizio, di un conflitto tra enti, l'oggetto di quel conflitto tra lo Stato e le regioni o tra due regioni non può essere una legge o un atto avente forza di legge, per il semplice motivo che la legge o l'atto avente forza di legge riguarda non già il conflitto tra poteri, tra enti, ma l'accesso in via diretta. Quindi la QLC, lo Stato e una regione non trovano un accordo su una legge, lo strumento, cioè la modalità per far valere questo, cioè per interrogare la Corte sulla competenza rispetto ad una legge, è l'accesso in via diretta. Altro è se lo scontro tra lo Stato e le regioni verte non già su un atto normativo, ma su un atto normativo primario, ma su un atto diverso, quindi non su una legge, ma su un atto diverso, ad esempio una nomina. L'esempio tipico che si fa è la nomina dell'autorità portuale. A chi compete? Lo Stato dice no, lo devo nominare io. La Regione dice no, lo devo nominare io. Chi risolve questa questione? Si promuove un conflitto tra enti alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale si pronuncerà. Quindi l'oggetto, che cosa possa essere oggetto di un conflitto tra enti, è particolarmente rilevante, la differenza. Il terzo compito che la Corte Costituzionale nell'ordinamento italiano ha è il giudizio sull'ammissibilità del referendum. Allora, questo è quello che è stato definito un dono avvelenato che è stato fatto alla Corte Costituzionale, non previsto. Perché? Perché, come voi sapete, l'articolo 75 della Costituzione, che disciplina il referendum, indica anche dei limiti all'ammissibilità. E dunque si è pensato che fosse opportuno che ci fosse appunto un soggetto chiamato a verificare questi limiti. In realtà il giudizio sull'ammissibilità del referendum che la Corte Costituzionale è andato svolgendo si è rivelato molto più articolato che non la mera verifica che, ad esempio, il quesito referendario non verta in materia tributaria e di bilancio, cosa non consentita dall'articolo 75. Quindi anche sul giudizio di ammissibilità del referendum c'è tanto da dire, sotto molteplici punti di vista, e anche qui il tema è molto interessante, perché basta pensare ad esempio al ruolo che i referendum hanno avuto in materia elettorale. Faccio un esempio fra i tanti che si potrebbero fare. Infine, l'ultima attribuzione della Corte Costituzionale è il giudizio sui reati presidenziali, che in realtà è una competenza, direi, residuale, non si è mai verificato un giudizio di questo tipo, e ha caratteristiche abbastanza, appunto, peculiari, perché, come voi sapete, la Costituzione, all'articolo 90, prevede che il Presidente della Repubblica non sia responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, salvo che per alto tradimento ed attentato alla Costituzione. Quindi, nel caso in cui si dovesse verificare queste due fattispecie, che sono fattispecie aperte, nel senso che non c'è una definizione chiara di che cosa si debba intendere per alto tradimento ed attentato alla Costituzione, comunque, nell'eventualità, appunto, mai verificata, in cui dovesse partire un procedimento di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica, sarebbe la Corte Costituzionale, vedremo poi con che caratteristiche particolari, a doversi pronunciare. Questo dunque il quadro della materia che ci accingiamo a studiare e i temi che dovremo approfondire. Allora, è mia intenzione approcciare questa erogazione in questo modo. Vorrei fissare almeno 4, se non 5, aule virtuali che affrontino nel dettaglio 4 o 5 di questi temi che ho appena accennato. Io direi che si potrebbe entrare nello specifico, nel dettaglio, e potrebbe essere opportuno dedicare una prima aula virtuale a inquadrare le origini e le fonti della giustizia costituzionale, cioè a fare un riepilogo dei diversi modelli di giustizia costituzionale e a declinare bene, a esaminare bene le caratteristiche del modello italiano. Dopodiché dedicherei sicuramente un'aula virtuale al procedimento in via incidentale, vediamo poi con cosa, approfondendo cosa di più e cosa di meno. Uno, senz'altro, un'aula virtuale senz'altro dedicata ai conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e una, senz'altro, al giudizio di ammissibilità dei referendum. Dopodiché, credo che possa essere interessante fare un'ulteriore aula virtuale nel corso della quale vedere alcune pronunce significative della Corte per chiarire la natura, la tipologia e gli effetti, quindi sostanzialmente la parte quarta del manuale. A queste aule virtuali, delle quali vi darò nei prossimi giorni orari giorni e orari e anche il tema di riferimento, vorrei affiancare le classiche chat che potrebbero essere però strutturate non tanto come una, sì, possono essere senz'altro il solito luogo in cui possiamo condividere qualche dubbio o qualche approfondimento, il momento in cui ci troviamo insieme e se qualcuno ha qualche domanda su, magari sul tema trattato nell'aula virtuale che abbiamo fatto in precedenza. Condividere appunto dubbi o domande, però credo che possono essere anche il luogo deputato all'illustrazione di alcuni approfondimenti che di volta in volta potremmo individuare e che qualcuno di voi potrebbe fare come attività appunto nel corso dell'erogazione, che poi viene messa in comune, postandola sul forum, o appunto parlandone durante la chat. Quindi 5 aule virtuali a cui affiancare più o meno lo stesso numero di chat. E, per quanto riguarda i giorni e l'orario di questi incontri, diciamo, io sto ancora un po' riflettendo, condivido con voi questa riflessione, perché da un lato diciamo, la mia policy è che tendo a fissare le chat in giorni sempre diversi, in orari sempre diversi, per agevolare il più possibile tutti quanti. E venire incontro alle esigenze un po' di tutti, c'è sempre chi ha più facilità di seguire una chat dopo le 5 e mezzo del pomeriggio, c'è invece quello che preferisce l'orario di pausa pranzo, c'è quello che di martedì non può mai e che quindi io se fisso tutte le chat di martedì non potrà mai esserci e così via. Nel caso però delle aule virtuali, Ho qualche dubbio nel fare questa rotazione, innanzitutto perché dovrò verificare la disponibilità della sala, della sala di registrazione, quindi questo diciamo che non dipende strettamente né da me né da voi. Però questo diciamo che è un problema secondo me superabile. E in secondo luogo invece forse una certa cadenza nelle aule virtuali, un po' come se fossero delle lezioni, un appuntamento abbastanza fisso, può avere un senso anche in considerazione del fatto che le aule virtuali, come voi sapete, vengono comunque registrate e messe a disposizione sul portale e dunque anche coloro che tra voi non dovessero riuscire a essere presenti in diretta nell'aula virtuale possono comunque recuperarsela in un momento successivo. Quindi su questo mi riservo magari di fare ancora qualche ora, non di più, di riflessione e poi di darvi in comunicazione. Se qualcuno ha qualche suggerimento rispetto a questo, io sono ben lieta di ascoltare. Dopodiché, appunto, siccome arriveranno richieste diverse incrociate, mi riservo comunque di assumere una decisione, mi prendo la responsabilità della decisione finale. Però ecco, mi garantisce, mi solleva il fatto di sapere che comunque, anche se io dovessi fissare le aule virtuali in orari in cui non tutti voi potete essere presenti, un giorno in cui non tutti voi potete essere presenti, comunque potete recuperarli. È un po' una queste aule virtuali saranno un po' una sorta di, appunto, di video lezioni che non ci sono e che quindi delle quali potrete fruire nella stessa modalità delle video lezioni, cioè quando volete e come volete, nell'orario che preferite. Ciò detto, mi manca semplicemente da specificare che chiaramente il requisito di ammissione all'esame non potrà essere la visione delle video lezioni almeno 2 volte, non essendoci video lezioni, ma sarà tutta incentrata invece sulla partecipazione all'attività di tutoraggio, che in questo caso sono assolutamente fondamentali. Quindi per me sarà assolutamente fondamentale verificare il tracciamento delle vostre attività, dove, ripeto, non necessariamente esse debbono essere tutte in sincrono, ma possono essere anche da remoto, in momenti successivi. E la partecipazione dunque anche alle attività, diciamo, di esercitazioni che più o meno proveremo a fare nel corso della chat, sarebbe anche mia intenzione creare un minimo di mailing list attraverso la quale scambiarci appunto informazioni e approfondimenti in alternativa o in parallelo al forum che comunque è attivo. Le modalità di esame saranno le modalità conosciute, note, quindi un esame in forma scritta con 3 domande aperte. Potrete consultare il testo della carta costituzionale perché non vedo nessuna controindicazione in questo senso e avrete a disposizione 120 minuti. Quindi mi auguro di avere illustrato un po' tutte le caratteristiche che questo corso avrà. Se non l'ho fatto, potete farmi ora qualche domanda o comunque potete mandarmi delle mail. Ne approfitto ulteriormente per dire che io sono a vostra disposizione sempre, quindi potete raggiungermi via mail quando volete. Di solito sono abbastanza rapida nel rispondere. C'è anche un orario di ricevimento. Il mio orario di ricevimento è lunedì dalle 12 alle 14. L'orario di ricevimento serve per quelli tra voi che hanno bisogno di parlare con me, sia di persona che anche telefonicamente, vi suggerisco però di scrivermi comunque una mail chiedendo appunto un appuntamento, semplicemente perché magari viene più comodo a me o a voi sentirci in un orario che è diverso dalle 14 dalle 12 alle 14, un giorno che è diverso dal lunedì. Tanto, insomma, ci accordiamo e non sarei troppo fiscale sulla fascia oraria, e sul giorno di riferimento. Allora, vedo che ci sono un po' di domande. Pomeriggio seconda parte, al momento non è neanche del tutto fissi e noti, solo un'informazione. Grazie, si può sostenere l'esame in forma orale? Sì, si può sostenere l'esame in forma orale. Quelli di voi che volessero appunto scegliere questa strada me lo faranno sapere, mi chiederanno a me, mettendo in copia la segreteria di facoltà, e ci accorderemo per un giorno in cui appunto sostenere l'esame in sede, ovvero tramite Skype per quelle sedi in cui è possibile fare l'esame orale via Skype. Chi lo fa in sessione straordinaria sarebbe ottobre, stessa caratteristica, o in forma orale, qualora foste interessati all'orale, oppure in forma scritta. Per quanto riguarda gli esercizi che mi chiede Clelia, allora io sarei dell'idea di fare degli esercizi insieme, cioè vorrei, come vi dicevo prima, strutturare le chat come una forma di esercizio comune, fermo restando che magari io darò dei titoli, dei temi da approfondire e nulla vieta che chiunque tra voi voglia provare a scrivere l'esercizio, altro non sarà che la riproduzione di quella che potrebbe essere una domanda d'esame, sostanzialmente. Quindi quelli tra voi che volessero provare a allenarsi in previsione dell'esame scrivendo ciò che hanno appreso nello studio, possono tranquillamente farlo e possono inviarmi queste loro esercitazioni via mail e io naturalmente le leggerò e le correggerò dando l'indicazione sulla strada, sulle correzioni eventuali da fare, oppure rassicurando che la strada intrapresa per lo studio è quella giusta. Le lezioni 27 e 28 di istituzioni di diritto pubblico sono propedeutiche alla preparazione di questo esame. Sì, lo abbiamo detto Antonio in apertura di questa aula virtuale. Mi rendo di. Ah, benissimo. Mara si rende disponibile a scansionare parti del libro che Sabino Cassese ha di recente pubblicato, che è particolarmente carino e me lo sono ovviamente preso anche io. Si chiama Dentro la Corte. Sabino Cassese è stato giudice della Corte, ed sta concludendo, ha concluso il suo mandato proprio ora e quindi racconta episodi significativi, cari, alcuni divertenti, altri appunto su cui riflettere dell'attività della Corte. È una lettura molto carina, sicuramente il forum per esempio può essere un punto, un luogo adatto in cui mettere in condivisione alcune parti di questo libro molto interessante. Dunque, no, Filomena mi chiede di un appello di una sessione straordinaria di giugno di cui io non ho notizia. E magari chiediamo informazioni, però forse sono io che sono impreparata. Io, da quello che so, questa erogazione terminerà il 10 di luglio. E poi ci saranno gli esami nella settimana tra il 20 e il 28 di luglio. Poi ci saranno gli esami a settembre e forse un appello straordinario ad ottobre, ma questo non lo so, insomma, verifichiamolo sia io che voi con la segreteria. Sì, esatto, il primo appello dovrebbe essere nella settimana tra il 20 e il 28 luglio, quindi fine luglio. Ok, non so se ci sono altre Domande, altri chiarimenti? Io mi rendo conto che abbiamo messo tanta carne al fuoco e che l'approccio può anche forse un po' spaventare, però spero che insomma si possa fare un lavoro comunque costruttivo insieme e che quindi si possa arrivare a un esito felice in sede di esame. Ah, sì, Filomena ha un problema particolare, di quello magari allora discuteremo con la segreteria. Una questione, diciamo, a parte rispetto all'organizzazione di tutti gli altri. Io siete comunque un bel numero, siete 14. E io penso che si possa fare davvero un lavoro interessante insieme. Secondo me, siamo il numero giusto per approfondire senza disperderci, per fare un lavoro anche insieme collettivo e insomma, poi vedo tutti i nomi di gente che ho avuto il piacere di incontrare già negli anni precedenti e sono insomma convinta che si possa fare un ottimo lavoro. Allora, se non ci sono altre domande, io devo chiudere perché tra l'altro abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Tenete d'occhio l'agenda e il forum perché appunto di qui a qualche giorno conto di pubblicare il calendario degli appuntamenti. Quindi, fate attenzione e magari vi manderò anche una mail, tanto vi ho tutti raggruppati appunto in una sorta di mailing list, dandovi indicazioni di quando saranno i prossimi incontri. Vi ringrazio molto. E vi auguro buono studio e sono certa che appunto faremo un ottimo lavoro insieme. Buon pomeriggio.